considerazione come generatore un mondo che l'uomo ha sviluppato nel tempo, scegliendo dei punti di svolta, dei punti cruciali, dice il titolo, che maggiormente evidenziano dei momenti in cui l'uomo acquisisce coscienza nuova di questa realtà, della realtà che vive, della storia. E in effetti anche quei punti che particolarmente sono stati dimenticati o sono stati in qualche modo interpretati in un modo parziale, in un modo relativo. Ecco, non è un caso che questa sera partiamo insieme con un momento di storia della Chiesa, perché molto spesso su di essa si esercita un giudizio parziale. Il programma che avete trovato sul punto C riporta tutte le date fino a dicembre. Nel programma invece generale al centro troverete indicate tutti i titoli, tutte le persone che abbiamo invitato a parlarci di questi temi fino appunto ai mesi venturi. Chiediamo scusa per chi attualmente è destinato a rimanere in piedi, ma di difficile previsione, essendo un inizio questo tipo di incontri, è di difficile previsione la partecipazione, ma crediamo che anche che siano così tanti il luogo possa comunque dare con stile di familiarità una conversazione e anche una possibilità di interloquire con il relatore. Per chi non lo conoscesse ancora, è il professor Luigi Magri, dell'Università Cattolica di Milano.
Sì, ho detto la prima battuta.
Abbiamo scelto Bonifacio Pavia perché è considerato dalla storiografia comune, laicista, dall'illuminismo in poi, quindi quella che domina ancora larghissimamente nelle scuole e nei mezzi della comunicazione sociale, è considerato il Papa teocratico, in cui la teocrazia raggiunge il massimo. Che cos'è la teocrazia in questa immagine? Un'assunzione diretta ed immediata delle responsabilità politiche, sociali e politiche da parte dell'autorità ecclesiastica. E in particolare la Bulla Omnium Sanctam, che cercherò di leggere e commentare stasera, sarebbe il documento solamente rivelatore di questa tendenza del clero ad invadere tutti gli spazi della vita. Ad invadere tutti gli spazi della vita e in particolare ad invadere lo spazio dell'attività, dei rapporti sociali e quindi delle strutture sociali e quindi dell'esercizio del potere, essendo il potere l'insieme delle condizioni che consentono una società di vivere. Il potere non è la società, è ciò che consente alla società di vivere. Il punto peculiare, così vorrei fare la prima osservazione, come faccio sempre a scuola, cerco di indicare alcuni punti, un certo percorso, che poi può rendere anche più facile la discussione, evidentemente mettendoci dal punto di vista di Bonifacio VIII, la bolla è del 1309. Il pontificato si svolge nell'ultimo decennio del XIII secolo e nel primo decennio del XIV secolo, quindi è realmente un pontificato che riassume il grande Medioevo. Dopo Bonifacio VIII non si può più parlare di Medioevo in senso forte. Si può lanciare, questo è il primo punto del percorso, uno sguardo retrospettivo e vedere che cosa sia stata effettivamente l'età medievale e in particolare quale sia stato il compito assolutamente eccezionale dal puro punto di vista storico del pontificato romano, che nel XIII secolo, da Innocenzo III a Innocenzo IV a Bonifacio VIII, raggiunge il massimo della consapevolezza della sua responsabilità. Il massimo della consapevolezza della sua responsabilità è nella formulazione di Innocenzo III che il Papa è dotato di una plenitudo potestatis, di una pienezza di potere. Cos'è stato il Medioevo? Il Medioevo è stato un lungo, faticoso, per certi aspetti tremendo, cammino di inculturazione e di civilizzazione la febbre catarrica, che ha impattato un uomo in condizioni assolutamente tremende, quando seguite alle invasioni barbariche che hanno distrutto la stessa possibilità della convivenza sociale, la fede cattolica ha determinato, è stato l'elemento propulsore che ha unificato la persona, ha unificato intellettualmente la persona, gli ha dato motivazioni adeguate per vivere la carità e l'ha messa in condizione di vivere un rapporto costruttivo, positivo con la realtà. Non si può capire tutto il processo di formazione unitaria dell'età medievale se non si considera che è la fede l'elemento dinamico e propulsivo. Ma qui occorre osservare subito che la fede cattolica, che guida la costruzione della cultura e della società nell'arco che va dal 7-800 al 1300, non è una ispirazione individuale, come saremmo tentati di pensare noi, ma è la fede di un popolo. Perciò è un popolo, è il popolo cristiano che, vivendo le condizioni obiettive di vita in cui si trova, con una chiarezza ideale rappresentata dal patrimonio dogmatico fondamentale, con una ricchezza di motivazioni etiche, di cui la parola carità è quella espressiva, vivendo costruisce. La cultura e la società è stata costruita dalla vita del popolo, dalla vita del popolo cristiano. La vita del popolo cristiano, come dire, che quanto più cresce, quanto più matura, tanto più si rende conto che è necessario che sia unitariamente guidato. La funzione del Vescovo di Roma in questo periodo dell'età medievale, nonostante tutti i limiti, nonostante tutte le difficoltà, pensate al secolo di ferro, quando il papato è stato conteso dalle fazioni delle più grandi famiglie romane, fino a quel famoso 1059, in cui Niccolò I promulga il dictatus d'elezione pape sotto la spinta del grande movimento monastico cluniacense, e incomincia la riforma cluniacense. La riforma cluniacense, che è cominciata un secolo prima, arriva a livello dell'influsso sulla vita stessa della Chiesa, diventa un elemento vivo della Chiesa. Il popolo cristiano è dunque il grande soggetto e il grande protagonista di questa epopea, che crea una unità, che è una unità organica e variegata. Il concetto di res pubblica cristiana, di società cristiana, unita nei suoi fondamenti, unita sul fondamento che è la fede, ma variegata per la varietà di forme, di modi, di strutture, di razze, perché la fede non si impone come ideologia sulla varietà sulla varietà della realtà che incontra, ma anima in modo nuovo, con uno spirito nuovo, questa varietà che incontra. L'Europa cristiana è un'Europa una e insieme profondamente articolata, in cui ciascun popolo o ciascuna situazione trova le condizioni per il massimo della sua espressione. Ecco, dietro dunque, sullo sfondo, guardiamo Bonifacio che alla fine, e lo vediamo come l'estrema conseguenza di un cammino di costruzione unitaria che la fede cattolica e la carità cristiana, cioè il popolo cristiano, ha saputo realizzare creando una civiltà, una cultura, una civiltà a partire da condizioni in cui sarebbe stato quasi impossibile pensare che si sarebbe creato qualche cosa di positivo. Secondo, ma nel cuore di questo processo unitario c'è un problema, ed è un problema drammatico, è un problema che percorre tutto il Medioevo e spiega, direi, il dramma profondo del Medioevo. Vorrei leggere innanzitutto, per entrare nel problema, un pezzo di un cronista. Narra un cronista, riportato in quello che rimane ancora il più bel libro sul Medioevo, che è il libro La Santa Romana Repubblica di Giorgio Falco, storico di origine ebraica convertitosi al cristianesimo attraverso gli studi sulla civiltà medievale. Ma era un cronista che 10 anni prima, siamo circa la metà del XIII secolo, dopo il grande scontro con il Barbarossa, narra un cronista che 10 anni prima, quando Enrico VI, appunto figlio di Federico Barbarossa, governava l'Italia in assenza del padre, un giorno aveva fatto chiamare a sé un vescovo e gli aveva domandato: «Dimmi, chierico, da chi hai ricevuto l'investitura vescovile?» Ed il vescovo gli ha risposto: «Dal signor Papa». Ripetuta 3 volte la domanda, sempre con il medesimo risultato, pieno di sdegno, aveva ordinato ai suoi servi di dargli una buona dose di pugni e di pestarlo nel fango delle piazze. Per cui dal Medioevo vive una dialettica. Da dove viene l'imperium? Da dove viene la capacità di governare, di esprimere la novità dell'avvenimento cristiano fino alle estreme conseguenze, quelle dell'ordine sociale, della creatività dell'ordine sociale? Il concetto di imperium è la capacità di regolare, la capacità di ordinare, la capacità di regolare, la capacità di creare strutture, di esigere obbedienza, di stabilire diritti e conseguentemente dei doveri. L'imperium è insomma l'insieme delle condizioni che regolano la vita sociale. La Chiesa ritiene che l'origine dell'imperium sia la libertà della Chiesa. Se la Chiesa è libera di essere se stessa, di realizzare la propria vocazione come popolo e come singoli, allora tutto serve, tutto viene valorizzato, tutto è funzionale alla vita della fede e alla sua espressione. Serve la cultura, serve l'arte, serve la filosofia, serve la politica. E ciascuna di queste realtà ha una ultima dipendenza dall'unico imperium, che è quello di Dio, ha un'ultima dipendenza, ma una profonda autonomia. C'è una distinzione, non una separazione. L'imperium, cioè la capacità di vivere e di impostare la vita sociale e politica, è una dimensione dell'uomo e quindi una struttura. Ma l'origine di questa capacità non è diversa, non nasce parallela o accanto, indipendente dal potere della Chiesa nel suo complesso e quindi dal potere del Papa in quanto è il supremo regitore, il servo di tutti i servi del Signore. Dunque non esiste un imperium separato, autonomo, un imperium che non è giudicato, non è giudicabile. Tutto deve essere riportato al giudizio dell'autorità della Chiesa. Non è un e qui dovete capire bene, cercate di capire bene, non è che la Chiesa rivendichi lungo tutto il Medioevo un intervento tecnico, diretto, di carattere strettamente politico, nel senso che la parola politica ha insieme di leggi, di regole, di norme, di funzionamento e per certi aspetti anche di meccanismi. La Chiesa ritiene di dover intervenire per un giudizio di carattere religioso e morale, ultimamente religioso e morale, nello scontro della lotta che comincia come lotta delle investiture sul finire del secolo XI, che si placherà con il concordato di Worms nel 1122 a metà del XII secolo, che continuerà nello scontro con l'impero degli Svevi, con Federico I e ancor più con Federico II. Le questioni certamente sono il problema della Sicilia, l'ammassarsi di un potere troppo eccessivo, per esempio su Federico II, ma gli interventi del Papa si giustificano dal punto di vista della valutazione. Per esempio, il potere del Papa era di verificare se il candidato all'impero, che era eletto dai principi elettori tedeschi, se il candidato era adatto o meno. e mi pare proprio che Alessandro IV scrivesse: no, siamo ancora a Innocenzo III. È regola generale che l'esame della persona tocchi di diritto a colui cui spetta l'imposizione delle mani. Quindi se i principi, non solo con i voti divisi, ma anche all'unanimità, leggessero un sacrilego o uno scomunicato, un tiranno o un idiota, un eretico o un pagano, noi dovremmo ungere, consacrare e incoronare un tale uomo. E qui, teocrazia non vuol dire potere di Dio, quindi potere del Papa, sulla tecnica della vicenda politica, ma sulle condizioni ultime, sui criteri ultimi, sull'origine e sul destino. L'origine è il mistero stesso della vita cristiana, e quindi la vita della Chiesa, la sua libertà, e la funzione è la difesa della Chiesa, cioè la sua dilatazione missionaria. Il Papa, dunque, interviene, e lungo tutto il XIII secolo, come vedremo scorrendo la vicenda altamente drammatica di Bonifacio VIII, interviene, ma la ragione dell'intervento non è di carattere strettamente politico. La ragione dell'intervento è laddove vengono messe in questione principi, valori, preoccupazioni che attengono alla vita della Chiesa, al bene della Chiesa, alla sua libertà. Vorrei citarvi, poi se riuscissimo anche a fare una breve antologia, ma voglio ricordare innanzitutto una lettera che Federico Barbarossa scrisse nel 1157 a tutti i principi per ribadire che l'imperium è totalmente distinto. L'impero lui l'ha ricevuto da Carlo Magno l'ha ricevuto dai greci, è una realtà assolutamente autonoma, lo mette a contatto direttamente con Dio come il Papa, per cui se il Papa pretende di intervenire nella vicenda dell'impero, sbaglia. A questo momento di dramma è stato fondamentale il lungo pontificato di Innocenzo III, soprattutto il decreto Venerabile Fratrum del 1202, in cui viene ribadito dunque che il potere si esercita sotto la funzione ecclesiastica, non nel senso che la funzione ecclesiastica abbia una responsabilità diretta ed immediata sulla vita politica, ma ha la grande preoccupazione di custodire, di verificare che la realtà della vita politica si svolga per il bene della Chiesa e non contro la Chiesa. I canonisti parlano di una potestà indiretta della Chiesa, potestas indirecta in temporalibus. La Chiesa non interviene sul piano delle tecniche politiche e non ha soluzioni politiche in senso immediato. La Chiesa dice che non esiste nessuna sfera della vita dell'uomo indipendente da Dio e da Cristo, e quindi non esiste nessuna attività che possa presumere di essere ingiudicata. La vita politica ha un'ultima istanza, ha un ultimo giudizio. L'ultimo giudizio lo dà chi ha la responsabilità religiosa e morale. Così si salvaguarda anche la libertà di coscienza del singolo, perché così la religione è un problema della persona. Quando invece di questa distinzione nell'unità della vita cristiana si sostituirà una concezione, lo vedremo la prossima volta con Lutero, si sostituirà una concezione per cui la religione diventa un problema dello Stato, diventa un problema del principe, allora finisce la libertà di coscienza. La religione è un problema della persona e del popolo. Lo Stato non può mettersi né contro la coscienza della persona né contro la coscienza del popolo. Quando si mette contro la coscienza della persona e quando si mette contro la coscienza del popolo, si mette contro Dio, e la Chiesa reagisce. Lo dico lo leggo semplicemente per rendere, perché ci rendiamo conto del tipo di drammaticità che è contenuto in questo. Da dove viene il potere? Da Dio o dall'uomo? Da dove viene? Qual è la legittimazione ultima dell'esercizio del potere? Che serve la presenza di Cristo nel mondo e da esso si è giudicato, non dal punto di vista tecnico, dal punto di vista obiettivo. Quando viene scomunicato Federico II, certo una delle personalità più grandi e per certi aspetti profetici dei tempi moderni, il Papa scrive: si è reso così indegno degli onori e della dignità dell'impero e del regno, che da Dio è stato respinto dalla dignità di re e di imperatore, incatenato i suoi peccati, espulso e privato da Dio di ogni onore e dignità. Noi pure aggiungiamo la nostra sentenza di deposizione. Sciogliamo per sempre tutti coloro che gli sono legati dal giuramento di fedeltà, dal giuramento di sorte, e rigorosamente proibiamo con l'apostolica autorità che chiunque da questo momento in poi gli obbedisca o lo riguardi come re imperatore, decretiamo che chiunque in futuro gli darà aiuto, consiglio o sostegno come se fosse ancora imperatore o re, incorrerà ipso facto nella sentenza di scomunica. Non è la difesa di un potere, è la difesa della libertà della Chiesa, la quale è il valore, perché è la vita stessa di Cristo nel mondo. Che la Chiesa sia libera vuol dire che Cristo è presente nel mondo e si diffonde nel mondo, e si diffonde nel mondo attraverso la vita nuova dei suoi. La struttura sociopolitica è nel giro di questa preoccupazione, non è determinata meccanicisticamente da questa. Al Papa non tocca fare il re, al Papa non tocca intervenire nelle questioni politiche secondo una inquadratura politica, ma secondo una vibrazione religiosa e morale. Questo è tutto, questa è la teocrazia medievale, questo è solo questo, la teocrazia medievale. Una distinzione dei poteri, una distinzione dei poteri con evidentemente la subordinazione, la funzionalizzazione del potere politico al potere religioso, non in senso tecnico, ma in senso morale, etico e religioso. Rendiamocene conto dal vivo leggendo questa vituperata Unam Sanctam, la quale bolla Unam Sanctam, che è del 18 novembre del 1302, ma qui poi entreremo nel vivo, nell'ultima parte, nel vivo della questione del povero Bonifacio VIII, non è contro l'imperatore, è contro il re di Francia. Perché questo dramma accompagna tutto il Medioevo nello scontro papato-impero, accompagna l'inizio dell'età moderna nello scontro papato, nascenti stati nazionali, di cui la Francia di Filippo il Bello era l'espressione profeticamente più forte. Che ci sia una sola Santa Chiesa Cattolica e Apostolica noi siamo costretti a credere e a professare, spingendoci a ciò la nostra fede, e in questo crediamo fermamente e con semplicità professiamo, e anche che non ci sia salvezza e remissione dei nostri peccati fuori di lei. Questa Chiesa noi veneriamo, e questa sola, come dice il Signore per mezzo del profeta: libero, Signore, la mia anima dalla lancia e dal furore del cane, l'unica mia. Egli pregava per l'anima, cioè per se stesso, per la testa e il corpo nello stesso tempo, il quale corpo precisamente egli chiamava la sua sola ed unica Chiesa, a causa dell'unità di promessa di fede, sacramenti e carità della Chiesa. La Chiesa è una per l'unità della fede, dei sacramenti e della carità, e la guida del Papa è per mantenere viva questa unità nella fede, nei sacramenti e nella carità. Noi sappiamo dalle parole del Vangelo che in questa Chiesa e nel suo potere, cioè nell'esercizio di questa vita, nell'esercizio ordinato di questa vita nuova, ci sono due spade, una spirituale e una temporale, quindi sono due spade, non una sola. che le democrazie non possono dire dunque che ci sia una Spagna sola. Mentre a tutti noi è stato insegnato, fin dalle medie, che esiste teocrazia, mediolano significa che esiste una Spagna sola, quella del Papa e quindi quella dei Vescovi, che fanno anche l'attività politica. Mentre la lotta delle investiture nasce esattamente su questo, che siccome in Germania i Vescovi erano prima nominati dall'imperatore feudatario di un feudo e quindi come dire, con una nomina di carattere civile, e sono successivamente nominati dal Papa con l'anello e il pastorale e l'investitura religiosa secondo la legge civile, il Papa si ribellò dicendo assolutamente, non si può confondere le cose. Esistono due spade, una spirituale e una temporale, perché quando gli apostoli dissero ecco qui due spade, che significa nella Chiesa, dato che erano gli apostoli a parlare, il Signore non rispose che erano troppe, ma che erano sufficienti. E chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro, ha malamente interpretato le parole del Signore quando dice rimetti la tua spada nel fodero. Quindi ambedue sono in potere della Chiesa, cioè ambedue si esercitano dentro quella unità organica che è la vita del popolo cristiano. Non esiste nessuna dimensione o struttura della vita che possa prescindere, che possa pensarsi fuori da questo obiettivo contesto in cui Cristo è presente e si comunica agli uomini. Non c'è potere che non venga da Dio. E quelli che sono disposti da Dio, essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all'altra e come inferiore non fosse dall'altra ricondotta a nobilissime imprese. Per che cosa la politica? Per il bene del popolo cristiano. Chi stabilisce continuamente questa dialettica? Chi richiama continuamente questo punto di fuga? Chi impedisce l'ingrandirsi dell'esercizio del potere a puro e semplice esercizio di violenza sugli altri? Chi ha aperto questo ideale? La funzione di guida della Chiesa. Perché secondo San Dionigi è legge divina che l'inferiore sia ricondotto per intermedio al superiore. Dunque le cose non ricondotte al loro ordine alla pari e immediatamente, non dunque due realtà indipendenti, ma l'unica realtà nella quale esistono tutte le possibili distinzioni che sono utili per dare alla Chiesa. Questa è un'idea a cui la Chiesa non ha mai rinunziato e che esiste nel VI secolo nel magistero di Papa Pelagio, di Papa Gelasio, dove si parla di dottrina gelasiana e che è condotta e che è arrivata fino ai nostri giorni. La cosa più impressionante sarebbe confrontare questo testo dell'Unam Sanctam con i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e con il Magistero dell'attuale Pontefice. Dunque la famosa, tremenda bolla Unam Sanctam che avrebbe sancito l'invasione del clero nella vita della società e l'intervento della Chiesa in questione non suo ribadisce che l'unica è l'origine di tutto, è l'unico è il destino di tutto, e che nella misura in cui tutto viene nella varietà delle funzioni e delle posizioni esercitato e vissuto in funzione del regno di Dio, tutto trova la sua autonomia, il rispetto obiettivo della sua propria autonomia. Peraltro la bolla Unam Sanctam finisce con una vera e propria definizione, in qualche modo dogmatica. Noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo e affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Pontefice di Roma, che peraltro è una frase di San Tommaso d'Aquino. Allora, il pontificato di Bonifacio VIII è il punto in cui si vede con più chiarezza, sto riassumendo i primi due punti. Primo, l'elemento dinamico, il movimento della vita medievale. Il movimento della vita medievale è la creazione da parte del popolo cristiano di una cultura e di una civiltà, di una cultura, di una civiltà che una come fondamento è articolatissima come espressioni. Secondo, dentro questo movimento c'è un dramma, e c'è nato un dramma che assume il volto di persone, di situazioni, di condizioni. La lotta delle investiture, ho detto, nella seconda metà dell'undicesimo secolo, lo scontro con la casa di Svevia, eccetera, ma al di là delle fattispecie concrete in cui prende forma, è esattamente tutto emblematizzato da quella frase del cronista che ho letto. Da dove viene il potere? Da dove viene la capacità di regolare la vita degli uomini, in modo che la vita degli uomini regolata sia vera e quindi positiva? Ci sono due poteri o c'è un solo potere? C'è un solo potere, quello di Dio, ma l'esercizio di questo potere incontra e valorizza funzioni, strutture, dinamiche assolutamente specifiche. Per questo non ho la pretesa di intervenire, insisto, tecnicamente nella vita politica, ma quella di funzionalizzare la vita politica a nobilissime imprese, per usare l'espressione che abbiamo appena letto. Vorrei fare un terzo passaggio e qui entrare, così ho come chiarito, non lo sfondo, ma la portata del dramma che Bonifacio VIII ha alle spalle, o di cui Bonifacio VIII in cui Bonifacio VIII entra. Più specificatamente entriamo dunque in questi 25 anni di pontificato che sono stati vituperati in tutti i modi dalla storiografia laicista anche per l'immagine in qualche modo deformata che anche il sommo poeta ha dato di queste vicende. Bonifacio VIII, noi lo sappiamo, questo almeno che non lo sappiamo, segue al rifiuto di Celestino V, l'eremita improvvisamente nominato Papa dopo un lungo conclave durato più di 2 anni da un manipolo di cardinali, non più di 15, fortemente divisi fra i Colonna e gli Orsini, e quindi in una situazione di stallo che si protraeva gravissima, soprattutto per la tragica situazione della Sicilia, che era campo di contese fra gli aragonesi, fra gli angioini, fra alcuni discendenti degli Svevi. C'erano la crociata che languiva, c'era già la tensione, la guerra fra l'Inghilterra e la Francia per un certo predominio sull'Atlantico. Agli estremi confini orientali dell'Europa c'era il risveglio di nazioni nuove che urgevano. Allora il cardinale Latino Malabranca, un nonagenario decano del Sacro Collegio, disse che aveva avuto un'ispirazione divina che proponeva la nomina di questo Celestino V, Pietro da Morrone, che era un eremita famosissimo, già indicato come santo dalla coscienza popolare. Questo di Celestino V, un pontificato che dura poco più di 3 mesi, è certamente qualcosa di altamente drammatico. Giorgio Falco, ma non solo lui, anche lo storico nella storia della Chiesa curata da Loiedine, pubblicata in Italia dalla casa editrice Jacabuc, dice che Celestino V è una totale rottura con la tradizione cattolica. La concezione ecclesiale di Celestino V, la sua sottolineatura della spiritualità contro qualsiasi tentativo e rischio di incarnazione, se fosse proseguito, avrebbe certamente anticipato la crisi dell'umanesimo e del Rinascimento di 2 secoli. Una concezione totalmente spirituale che finì in quei pochi mesi già per consegnare la Chiesa al potere, perché dall'Aquila, dove era stato eletto e dove avrebbe avuto una certa quale libertà, andò a fare il Papa nel Palazzo Reale di Napoli, sotto la tutela di Carlo D'Angiò, re di Napoli. Nominò una decina di cardinali, di cui 7 francesi. Cioè una concezione di una Chiesa totalmente spirituale che sembra fuggire dalla necessità, dalla responsabilità, dal sacrificio e dal rischio della creazione, dalla presenza, diremmo noi, dalla presenza nella vita sociale, dei rischi e quindi delle possibilità anche di errore nella vita sociale. La tentazione di spiritualizzare la Chiesa e di ridurla semplicemente al culto di una struttura politica dominata dall'impero era presente già anche nel Medioevo, in quella lettera circolare di Federico Barbarossa ai principi era contenuta la proposta: perché noi non diamo tutte le chiese cattedrali e parrocchiali al clero, non manteniamo noi l'impero togliendogli qualsiasi responsabilità di presenza nella vita sociale. Quindi Celestino V, al di là evidentemente delle intenzioni personali, al di là della consapevolezza personale, al di là della grande testimonianza data probabilmente nella percezione di questa sua inadeguatezza proprio dall'abbandono perfettamente legittimo, che i canonisti giudicarono perfettamente legittimo, il pontificato di Celestino V rappresenta una rottura. La rinunzia, scrive Falco, veniva a separare in un certo modo le tendenze spirituali ed anarchiche di Pietro del Morrone, la sua rinnegazione sostanziale di tutta la tradizione cattolica, dalla volontà fermissima di Bonifacio, consapevole e responsabile di fronte a Dio e agli uomini di tutta la storia della Chiesa. Esso significava la crisi del papato medievale, messo al bivio dal lasciarsi pacificamente spodestare dalla nuova Europa o riprendere in pugno le redini e a riaffermare la sua concezione assolutistica. Dunque, Bonifacio VIII rappresenta per la Chiesa del suo tempo l'uomo giusto al momento giusto, e se fu scelto dai suoi colleghi cardinali, nota acutamente Voiedin, nonostante il temperamento non felice, nonostante la sua erosità, nonostante, come dire, i limiti di una formazione di piccola nobiltà provinciale, era di Anagni, quindi di una zona provinciale, ma di una piccola nobiltà che si stava lanciando alla conquista anche economica di spazi sempre più vasti, alleato da sempre con le grandi banche fiorentine, se lo scelsero in questi limiti, con questi limiti e attraverso questi, nonostante questi limiti, lo scelsero perché certamente aveva oggettivamente le capacità per rilanciare di fronte al nuovo formularsi dell'antico dramma, doveva avere il potere. Chi è il giudice di ultima istanza della vita sociale e politica? Il re di Francia che sta creando uno Stato fortemente unitario, accentrato, che comincia una sua burocratizzazione, per cui ha bisogno di fondi, di continue esazioni e per cui tenta di imporre le tasse anche ai chierici, ma il Papa risponderà durissimamente con la bolla Clericis Laicus del 1998, non si può esimere la decima, non le decime al clero se non col permesso del Papa. Ecco, Bonifacio VIII cerca dunque di vivere un'altra stagione di questo scontro, di questo duro confronto. Su quali fronti combatte questo scontro? Il primo è il fronte della Sicilia. Tutti i suoi tentativi di intervenire perché la Sicilia non fosse una permanente polveriera, purtroppo non hanno l'esito che gli prevede. Ecco, è un uomo che combatte duramente, in forza di grandi principi, con una dedizione assoluta, ma non ottiene quasi mai un risultato adeguato agli sforzi a cui si sottopone. Quindi la Sicilia, poi il confronto Francia-Inghilterra, ma gli interventi che possono addirittura cambiare interlocutore alleato, sono evidentemente tutti guidati dalla preoccupazione di ribadire la libertà della Chiesa. La libertà della Chiesa come principio supremo della vita culturale e sociale. E poi lo scontro diretto con il re di Francia, dapprima in una vera e propria congiura, realizzato dagli Orsini, da due cardinali della famiglia degli Orsini, e un successivo, più duro scontro con Filippo il Bello per una diocesi eretta dal Papa, non riconosciuta dal re, rifiutata dal re, che mobilita contro il Papa l'Assemblea Generale degli Stati e poi l'Assemblea del Clero, fino ad arrivare a giudicare invalida l'elezione di Celestino V e a chiedere la convocazione di un concilio universale, generale, che eleggesse il nuovo Papa. In quell'istante si capì che la coscienza della Chiesa era così forte, così grande, così unificata dal cammino dei secoli, che dalla sera alla mattina tutti gli alleati del re di Francia per questa impresa rifiutarono di proseguire. Ci fu l'invasione del palazzo di Anagni da parte delle truppe dei colonnesi, dei Colonna, guidati da Guglielmo di Nogaret, cancelliere di Francia. Si favoleggia anche del famoso schiaffo a Bonifacio VIII, che appare comunque come rivestito degli abiti pontificali, dicendo che egli vuol dare la sua vita per Dio e per Cristo e per la libertà della Chiesa. Certamente in questo scontro appare chiaro che i tempi sono mutati e di fatto si sta profilando un'Europa nuova che proprio dall'articolazione, dalla varietà di forme che ha assunto, incomincia a prendere spunto per il rifiuto della maternità della Chiesa. Lo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello è antesignano sul piano sociopolitico dello scontro che si sta cominciando a creare dentro la coscienza e il cuore dell'uomo europeo e dei popoli, che Don Giussani ha descritto in modo così significativo nella coscienza religiosa dell'uomo moderno. Immediatamente vince il re di Francia, non con lo schiaffo di Anagni. Immediatamente vince il re di Francia, perché dopo Bonifacio VIII ci sono 70 anni della prigionia del Papa in Avignone. E quindi tutto l'esercizio della presenza sociale e politica della Chiesa sembra governato dalle preoccupazioni immediatamente politiche del Regno di Francia. Anche se, come hanno sottolineato tutti gli storici seri, anche se neanche durante i 70 anni dell'esilio avignonese è diminuita la coscienza della responsabilità universale del Papa. E noi, questi papi, quasi tutti francesi, quindi quasi tutti imposti, da un collegio cardinalizi largamente dominati dalla nazione francese, nessuno di questi papi non ha avuto una coscienza inferiore a Bonifacio VIII, a Innocenzo III, della sua responsabilità universale. In nessun momento di questi 70 anni di prigionia milanese, in nessun punto della comunità ecclesiale è mai sorto il dubbio che, essendo il Papa francese ed esercitando la sua responsabilità di guida della Chiesa in una situazione largamente condizionata, non avesse una responsabilità universale, non fosse da seguire come l'unico punto di riferimento, l'unica guida per la Chiesa. Tanto nel X secolo, nell'XI, nel XII e nel XIII era avanzata l'idea della plenitudo potestatis del Papa, della capacità, della responsabilità del Papa di esercitare pienamente la responsabilità a bene di tutta la Chiesa. Noi non possiamo dire che sia stato un Papa santo, ne tocca a noi, non possiamo stabilire particolari confronti. Dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere dunque, e così concludo, primo, che il suo magistero si inserisce senza soluzione di continuità nel magistero della Chiesa, che sostiene la distinzione dei poteri all'interno dell'unico potere di Cristo, e quindi del potere esercitato dal Papa come vicario di Cristo. Quindi il magistero si inserisce in modo assolutamente chiaro, senza soluzione di continuità, senza deformazioni e senza unilateralità. Non esiste una sola spada, ne esistono due. Quindi è salvata non solo la libertà della Chiesa, ma la libertà della politica. Viene solo impedito che la politica sia il discriminante in ultima istanza della vita, perché quando la politica è stata, e l'età moderna nasce così, nasce proprio così, quando la politica diventa il discriminante in ultima istanza, lo Stato diventa padrone delle coscienze e lo Stato diventa padrone dei popoli. Secondo, Bonifacio VIII ha certamente espresso nel bene e nel male, nel bene è la sua incondizionata dedizione alla Chiesa, la sua volontà di servirla. Io e i miei fratelli, risponde al cancelliere del re di Francia, della Flotte, che gli chiedeva di abbandonare la tiara, io e i miei fratelli decideremo ardentemente di sacrificare la nostra vita per lui, per Cristo, nel bene, cioè di questa incondizionata adesione alla vita della Chiesa e alla sua libertà. Nessun limite, ma noi sappiamo che non esiste presenza storica del mistero di Cristo se non attraverso l'umano e quindi attraverso tutte le circostanze, ma le circostanze anche negative di temperamento o di deficienze morali o per esempio di eccessivo attaccamento alla propria famiglia e quindi quello che poi più copiosamente sarà vissuto nella Chiesa rinascimentale, il nepotismo, non possono non farci dire che Bonifacio VIII ha vissuto un pontificato profondamente positivo per la vita della Chiesa e per la sua libertà contro l'inizio della disgregazione, che dalla politica incominciava a chiedere non solo una totale autonomia, ma l'esercizio di un potere che voleva inglobare anche quello della Chiesa. Nello scontro, certamente le armi erano impari, perché non era soltanto uno il nemico, l'impero, nella sua pretesa assolutistica, ma quest'unico nemico che per 250 anni, 300 anni era stata la grande alternativa del papato, adesso si sfaccettava, si variegava e quindi richiedeva una defatigante serie di interventi particolari, che erano anche interventi economici, erano anche creazione di eserciti, erano anche maneggi politici, erano anche diplomazie, che certamente hanno esaurito la forza del papato. Ma Bonifacio VIII incarna l'estremo tentativo del papato medievale di presentarsi come la guida effettiva del popolo cristiano, ed essendo la guida effettiva del popolo cristiano anche la suprema preoccupazione per la libertà dei cristiani e dei non cristiani, perché la res pubblica cristiana non è una fotocopia della Chiesa cattolica. La res pubblica cristiana è quello che il popolo cristiano crea nella vita sociale insieme anche a coloro che cristiani non sono. In questo senso credo che possiamo dire di aver incominciato a contribuire a una rilettura che non sia faziosa o di parte di questo che è certamente uno dei punti, uno dei periodi più drammatici, ma anche dei più significativi di tutta la storia della Chiesa. Grazie. Credo che se ci sono delle domande, dei problemi per un quarto d'ora, si possa, o domande o obiezioni radicali.
Per fare una domanda, premetto che non sono né un esperto di storia medievale né di storia della Chiesa, sono più prodotto della scuola media e superiore italiana. Mi ha colpito molto la traiettoria che hai fatto, però mi colpiva anche che già contemporaneamente a Bonifacio VIII e poi successivamente personalità che non possiamo dire non cristiane, partendo da Dante, Jacopone, fino ad arrivare per dire a Reinhold Schneider nel nostro secolo, affrontando la figura di Bonifacio VIII, forse hanno dato il destro a quel tipo di lettura che il ciclo di incontri che il Centro Cultura di Milano inaugura, cioè un tipo di lettura laicista della figura di Bonifacio VIII e quindi poi del papato. Allora la domanda che mi sorge, proprio perché invece molto certo della lettura fatta della figura del periodo storico di Bonifacio, non è che forse da parte dei cattolici si sia come dimenticato qual è il metro di giudizio per valutare la figura di un pontefice, partendo per esempio dalla conservazione del depositum fidei, e che allora a posteriori sia particolarmente vera quell'affermazione che faceva Paolo VI secoli dopo, per cui c'è una sorta di pensiero non cattolico che si è fatto presente anche nel pensiero cattolico. Non so se è chiara la questione. Grazie.
Credo che si possa rispondere immediatamente, senza implicare un giudizio che nessuno può dare sui personaggi che hai citato tu. Che problema è questo? Su che cosa si fa la sintesi? La sintesi non si può fare sullo spiritualismo francescano di Jacopone da Todi. Lo spiritualismo, questa chiesa totalmente disincarnata, è il punto dell'orizzonte cristiano. Ma se lo metti al centro dell'orizzonte cristiano, distrugge la possibilità stessa della vita e della libertà del popolo cristiano. Perché o da un lato costringe a un livello pratico troppo alto, soprattutto non riesce ad affrontare con sufficiente realismo la vita e i problemi e le condizioni del popolo cristiano. Direi che Bonifacio è grande perché è un realista, non è grande perché poi non è stato grande come Innocenzo III, per esempio, perché questo realismo si è sposato con una certa temperamento, con una certa struttura che ha forse ingrattito certi suoi interventi, mi spiego? Ma certamente ha difeso la possibilità della libertà nella Chiesa anche per gli spirituali. Un Papa spiritualista avrebbe messo in crisi la possibilità dell'esistenza del corpo della Chiesa. Mettere in dubbio la possibilità dell'esistenza del corpo della Chiesa è un peccato contro lo Spirito Santo, è la fine della vita della Chiesa come storia. Ora, io credo che proprio
il pensiero laicista, ma qui mi faccio la coscienza religiosa dell'uomo moderno, il pensiero laicista ha suggerito al pensiero cattolico punti di sintesi non cattolici. Mi spiego? E suggerendo questi punti ha colpito le personalità che più hanno rischiato per la difesa del realismo della Chiesa. Perché certamente il pontificato di Celestino sarebbe stato più popolare. Sarebbe stato più popolare, ma non lo so se popolare a livello del popolo cristiano o a livello delle cerchie ascetiche, spiritualistiche di un certo livello. Certamente più popolare fra coloro che, come Carlo D'Angiò, riuscivano in qualche modo a strumentalizzarlo e a funzionarlo a sé. Quindi io credo che la forza di questa rilettura, che poi la rilettura della storiografia cattolica è no, perché io ho citato Falco e Falco non è uno storiografo cattolico, almeno quando scrive la Santa Romana Repubblica, certamente, nonostante l'antipatia che ci è stata inoculata dal pensiero laicista, ci troviamo di fronte a un Papa che ha vissuto con estrema dignità e con estremo sacrificio la sua funzione, avendo la sua personalità e avendo i suoi limiti, come ciascuno di noi ha la sua personalità e i suoi limiti. È chiaro?
Mi risulta che la Chiesa ambrosiana non ha degli ottimi rapporti in quel periodo con la Chiesa romana. Ecco, mi volevo sapere, in funzione di questa bolla, il comportamento del clero lombardo in generale, perché è uno dei più potenti di quel periodo.
Non è tanto che gli ambrosiani non avevano buoni rapporti con Roma, è che a livello dell'impostazione globale della politica, l'Italia non era granché considerata. Dall'Italia era considerata fondamentalmente la Toscana per la possibilità di incrementare la presenza attraverso l'impossessarsi da parte del papato di alcune terre della vecchia eredità di Matilde di Canossa, avrebbero potuto costituire una difesa nei confronti di eventuali invasioni dal nord, fondamentalmente dalla Francia. La Lombardia, in particolare Milano, non offriva particolari interessi di carattere politico, se non nelle vicende franco-inglesi, quando Milano sta con il Papa per la difesa dell'Inghilterra nei confronti dei tentativi della Francia di legarli a sé. Credo che comunque la bolla abbia avuto una rispondenza immediata e diretta con il sentimento comune della Chiesa, senza nessuna discussione, perché nel suo contenuto fondamentale dice ciò che la Chiesa ha sempre pensato del rapporto fra Chiesa e Stato, fra potere religioso e potere politico. Prego.
Lei, se non erro, se non ho capito male, ha detto che il pontefice rivendicava la responsabilità di essere garante di una corretta elezione di un imperatore, ad esempio, e che fosse corretta soprattutto sul piano morale e religioso, se ho capito.
Sì.
Ecco, il mio dubbio, ma quando il pontefice si è opposto in vari episodi noti a imperatore, ad esempio
Federico II,
primo diverso, ma era costui veramente tanto infelice sul piano etico morale, o più o meno era della forza di tanti altri potenti del periodo? E aggiungerei, i candidati dei pontefici, ma si distinguevano poi per alte doti morali? Non so, Carlo D'Angiò preferito a altri, l'infinita bega della Sicilia, ma i candidati pontifici erano così gente di livello morale inferiore agli aragonesi che c'erano là E quando fu scelto Carlo d'Angioppo, prima cercarono anche il figlio del re d'Inghilterra, cioè voglio dire, i motivi mi sembrano molto, molto terreni.
Dunque, distinguerà
la garanzia, se non il candidato papale dalla storia avrebbe dovuto essere riportato a noi e rappresentato e raffigurato sicuramente come persona di livello morale, per carità, mica un santo, se no non poteva fare il rendere, ma comunque di grosso, robusto, sostanzioso livello morale. Non mi sembra che i candidati papali si siano mai distinti per doti morali superiori ai loro.
Dunque, dobbiamo distinguere due cose. Primo, non ci sono mai stati candidati papali, ma il Papa giudicava i candidati eletti e giudicava i candidati all'impero. Quindi, per esempio, non è mai stato scelto Carlo d'Angio come imperatore.
No, Carlo d'Angio come re di Sicilia.
Come re di Sicilia è un'altra questione. È un'altra questione di carattere... Che non rientra in modo specifico in quella funzione di verifica. Facciamo due esempi di Federico I e Federico II. Federico I scrive il brano che abbiamo letto. L'imperatore è superiore al Papa, quantomeno è come il Papa. Il Papa non ha diritto di intervenire su di lui. Questo è un gravissimo limite di carattere dogmatico che nessun Papa può accettare che costituisca la coscienza dell'imperatore. Di un imperatore che viva la sua funzione all'interno della Repubblica Cristiana. Avrebbe potuto essere un santo eticamente, ma sul piano della concezione ultima della vita era veramente, come dire, inassimilabile alla visione cattolica. Federico II spergiura più volte di fare la crociata, avalla poi di fatto una crociata che va a occupare parte dell'impero bizantino, vive praticamente avalla poi di fatto una crociata che va a occupare parte dell'impero bizantino, vive praticamente da pagano, praticando clamorosamente il concubinato con un modo esplicito nel palazzo imperiale di Palermo. Fa l'astrologo e il che dovrebbero essere i migliori degli altri. Il problema è che quando gli elettori eleggono uno, lui si riserva per la responsabilità che ha in rapporto all'intera Repubblica di dare una valutazione di carattere dogmatico e morale. Speriamo che sia anche santo, ci sono stati re santi. Filippo il Bello era nipote di seconda generazione, era nipote di Luigi IX, San Luigi IX, era un po' diverso dal nonno, non mi spiego. Non è che anche qui occorre non avere mai nessuna, come dire, ottica di tipo moralistico. Il Papa non è che vuole fare il meglio o far riuscire il meglio, vuole difendere la libertà della Chiesa. Uno che non pensi secondo la tradizione della Chiesa, o uno che clamorosamente viva in modo contrario alla vita del popolo cristiano, non può essere l'espressione sintetica della vita del popolo cristiano come è l'imperatore. Di tutt'altro livello e tono sono gli interventi al livello che ha citato lei di Carlo Nalera, sono convenienze di carattere politico. Allora qual era l'intenzione lì? L'intenzione era che la Sicilia non rappresentasse un punto di pericolo grave per lo Stato, per quello che poi sarebbe stato lo Stato Pontificio, che allora si chiamava semplicemente lo Stato della Chiesa. Allora, la varietà di candidati era evidente, e una certa disinvoltura dopo che era venuta meno la dinastia degli Svevi era obiettivamente determinata dal fatto di non creare una situazione di assoluta incombenza. L'Angio che era in Francia, molto più lontano che gli aragonesi, in un primo tempo è sembrato un candidato più adeguato. Poi quando si è convinti a staccare
la Sicilia, dalla Spagna, dall'Aragona, e fare uno re di Spagna, l'altro invece, ecco, certamente lì poi nei tentativi più concreti e specifici vengono anche in primo piano considerazioni di carattere più concreto, più immediato. Ma l'intervento sull'impero è sempre radicale, è che non si costituisca una concezione della vita politica che di fatto stia di fronte alla Chiesa, non giudicata dalla Chiesa. E basta. Ratione peccati, potestas in diretta in temporalibus, per ragioni, ratione fidei ac peccati, per la ragione della fede, perché se viene scossa la fede viene scosso il fondamento della società, fino alle estreme conseguenze di carattere sociopolitico, se viene meno la vita morale viene meno la carità, e quindi non esiste più la linfa che alimenta tutti i livelli della vita ecclesiale secondo la varietà con cui vivo. Prego.
Riguardo quest'ultima cosa, non ho capito perché ad esempio lei ha detto che il potere che aveva ad esempio Innocenzo III di pronunciarsi riguardo un'elezione, comunque come fine era quello valutativo di tipo morale, che ancora richiamo che la Chiesa vuol fare adesso, ad esempio quando i vescovi sono pronunciati per l'elezione. Ecco, però oggi la Chiesa non ha nessun potere, diciamo, effettivo, ad esempio non può fare nessun veto, è solo un richiamo morale. Allora non ho capito perché lei ha detto che una posizione come nell'età medievale rispettava di più la libertà religiosa della persona e del popolo.
Ho voluto dire, ma si vedrà bene con Lutero, perciò dovrei fare il sacrificio di venire anche giovedì 21, che finché è prevalsa questa impostazione, di cui Bonifacio VIII è un'espressione drammatica, la questione della religione è mia, innanzitutto mia e tua, cioè è un problema della persona, della sua coscienza, e infatti l'autorità suprema della Chiesa difende i diritti della coscienza dei popoli. Nel momento in cui prevarrà un concetto di Stato come l'ultima incarnazione del divino, tanto per dirlo con Machiavelli, e questa idea di Stato comunque passerà dentro il protestantesimo, allora la religione sarà l'arte del regno, spiego, e allora dopo gli sconvolgimenti della riforma si ristrutturerà l'equilibrio politico in Europa con i trattati di Westfalia, il cui principio fondamentale è cuius regio eius et religio, cioè uno avrà la religione del suo principe. Così la coscienza personale è finita. Se tu non la pensi come il tuo principe, ti è concesso una sola cosa, di andare in esilio. Questa impostazione non avrebbe mai avuto cittadinanza nella Repubblica Cristiana. La Repubblica Cristiana, il problema della fede è un problema personale e della realtà ecclesiale. Lo Stato non può dirmi in che cosa credo, lo Stato deve difendere la mia libertà di professare la fede, è chiaro? Siccome allora la Chiesa era anche obiettivamente al centro della società e influiva, quando il Papa diceva questo qui è scomunicato, l'imperatore non lo faceva più, mi spiego perché? Perché c'era un influsso nel 1300 fra parole e situazione che è diversa da quella di adesso, ma perché è diversa la collocazione in cui la Chiesa si trova per le circostanze che non siamo più nel 300, che c'è stata tutta la cristianizzazione e quant'altro il luteranesimo ci fa nemmeno entrare a dire, ma soprattutto la modernità con la lezione sul sidavo. Prego. Di inevitabile nella storia non c'è niente. Nella storia si crea quello che le libertà degli uomini, le circostanze, le condizioni, i condizionamenti rendono possibili. È certo che c'è qualcosa di permanente in ogni momento della vita della Chiesa, anche adesso. Questa tensione fra la libertà della Chiesa e il potere. Perché
anche oggi io penso che esista più di una tentazione di concepire la struttura sociopolitica come assolutamente indipendente da qualsiasi riferimento etico-religioso, o anzi la fonte stessa dello Stato, dell'eticità e della religiosità, così che al massimo la Chiesa rappresenta il funzionariato del culto. E mi ha colpito, non lo sapevo, confesso di non aver saputo mai, fino a quando ho dovuto preparare questa lezione, che Federico Barbarossa avesse già degli accenti da Costituzione Civile del Clero del 1790, che avesse anche lui in mente che i preti e i vescovi facessero i funzionari del culto e allo Stato, cioè alla vita concreta dei popoli e delle nazioni, bastava che ci pensasse lo Stato. Uno Stato però che non si radica nella vita della Chiesa, ma deriva direttamente da Dio attraverso l'imperium romano. Quindi costituisce un potere alternativo. Prego, professoressa, cara collega, come si dice.
È certamente
la questione della simonia, perché era l'accusa tipica che era stata fatta durante la congiura dei cardinali Colonna, dei due cardinali Colonna, per indire il Concilio Generale. Questa linea di autocrazia è esattamente quella che io ho imparato quando facevo il liceo nel De Monarchia di Dante, è lo stesso. La teoria del sole e della luna è la teoria delle due. Il problema è già tutto risolto quando dice che sono due spade.
La domanda che voglio fare è questa. Non è che, io me ne scendo un po' con filosofia, ma non è che questo equilibrio in fondo sottile che è tanto ostico con noi, perché noi abbiamo perso la concezione di una possibilità di autonomia, di funzioni all'interno di una visione integrata.
Perfetto.
Quindi noi avremo preso in questa è la difficoltà che abbiamo noi a capire queste sottili distinzioni.
Perché ci è stato fatto studiare dal Rinascimento in poi l'autonomia come indipendenza. E si è chiamato autonomia quella che effettivamente è indipendenza. Mentre c'è un'autonomia delle sfere all'interno di una visione integrale e non c'è bisogno di disintegrare l'orizzonte unitario per salvaguardare l'autonomia in particolare.
Dico questo perché se non ho capito male l'ultima frase con cui si chiude la bolla, la mia stanza è di Santo Tommaso, no? Mi sembra che sia stato più pacifico anche nel Medioevo, questo aspetto per Dante non lo è in facile allo stesso livello dell'intendire. È vero che insomma anche in tempi quando faccio il tavolo l'equilibrio, il rapporto tra l'intelligere e l'agere non è così pacifico e quindi si inizia già verso quel concetto di autonomia che è diverso dall'integrazione che voleva sottolineare.
Ma le difficoltà teoriche sono un aspetto di una questione più profonda sul piano direi antropologico esistenziale. È il concetto di libertà della Chiesa. Se la libertà della Chiesa, intesa come libertà di un popolo che vive, mette le condizioni per la libertà di tutti, di tutta la vita, o se invece la libertà della Chiesa è un'affermazione di un particolare.
Tra i criteri ultimi di giudizio, sono la Chiesa e l'autorità.
Certamente. I criteri ultimi sono quelli della Chiesa, perché se l'avvenimento di Cristo è l'avvenimento definitivo della vita, della storia, è nell'ambito della sua presenza che si assumono i criteri di giudizio. I criteri di giudizio spingono l'azione è personale, è responsabilità personale. Per questo il Papa non fa lui l'imperatore. Per questo il Papa non fa il conte o il duca. Per questo il Papa può non avere una soluzione tecnica sul problema del nuovo mondo. Certo, è lui Napoleone che poi fa la divisione fra portoghesi e spagnoli, altro grande cavallo di battaglia del laicismo. Ma è chiaro, chi ha nel 1490, nel 1500 una responsabilità morale universale riconosciuta da tutti? Oggettivamente, storicamente era il Papa. Allora, e capisco anche perché si possa aver chiesto un intervento tecnici, interventi tecnici e specifici che per certi aspetti debordavano dalla sua funzione ultima. Non mi spiego, ma debordavano non in contraddizione, perché è contraddittorio che la suprema responsabilità della vita della Chiesa dica voi fermatevi qui, voi fermatevi qui. Però è certamente non è il primo aspetto della sua funzione nella Chiesa e nel mondo. L'ultimo, perché sennò...
Ma allora, secondo lei, Dante nella monarchia ha perseguito questa linea o se ne è staccato? E allora perché è stato guardato con così tanto sospetto?
Che cosa? Questo eccede delle mie competenze. Dico soltanto che il Dante della monarchia è filo Bonifacio VIII. È il Dante della Divina Commedia, è contro Bonifacio VIII, non per problemi teorici, ma perché, essendo della parte avversa politica, non poteva non trovare, pur essendo un grande poeta, o proprio perché era un grande poeta, esprimeva anche i sentimenti più bassi dell'individuo, e quindi, essendo stato bruciato dalla parte che sosteneva il Papa, doveva trovare qualche ragione contro il Papa, e l'ha trovata ripetendogli un'accusa assolutamente infondata. D'altra parte, nessuno ha mai definito infallibile Dante Alighieri. Non mi farei grandi problemi. Comunque la demonarchia è una linea della Bologna Santa. Il resto ha già detto la professoressa Rusconi che è, come dire, che è una questione molto particolare e relativa alla vicenda politico-pratica del buon bianco che era stato messo in crisi dai neri e viceversa. Grazie.